Il direttore di Tutto Sport, Xavier Jacobelli. Direttore, ciao, buongiorno.
Buongiorno, direttore.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori di Tutto Sport.
Allora, direttore, era la presentazione del libro Interrompo dal San Paolo di Pietro Nardiello, al quale peraltro permettetemi di fare gli auguri. Oggi è il suo compleanno, in bocca al lupo per questo libro. Anche io li promuovo tutti, non è una questione che mi ha chiesto di promuovere. Poi lo promuoveremo perché ce l'ha mandato, lo leggeremo,
certo.
E faremo un'intervista a lui. Però a me i libri vanno sempre, secondo me, promossi, perché qualsiasi attività culturale è meritevole
di questi tempi, a maggior ragione,
sì,
aggiungo,
sì,
io.
Ma qualsiasi attività culturale è meritevole di grande visibilità. Peraltro un libro molto interessante, con tutte firme rosa di tante colleghe napoletane, ognuna ha scritto un capitolo. A margine di questa presentazione, direttore Jacobelli, lo vado a leggere testuale, De Laurentiis ha detto: speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile. Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei playoff e dei playout per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni. Domanda riflessione, direttore, lei lo sa come la penso. Cioè, credo che sia più credibile seguire il modello di Atalanta, che poi è stato un po' percorso anche dal Sassuolo, piuttosto che cambiare le regole del gioco per provare a interrompere questo dominio della Juventus. Lei che ne pensa?
No, io penso che il verdetto del campo sia sempre incontrovertibile e che non è un problema della Juventus. Direi la stessa cosa se a vincere lo scudetto da 9 anni fosse un'altra formazione.
Certo.
Francamente non capisco la logica di questa affermazione, per la semplice ragione che il campo in questi 9 anni ha dimostrato come la formazione torinese sia stata la più forte. Ora è compito della concorrenza, delle rivali, a rafforzarsi per cercare di interrompere questo predominio. Punto. Penalizzante per chi? Certamente non per la Juventus.
Ecco, direttore, chi non ci pensa in questo momento al penalizzante o meno è sicuramente l'Atalanta. L'abbiamo anche citata con Vincenzo, che l'ha inserita ovviamente nell'introduzione a questo discorso che stiamo facendo. Atalanta che si giocherà nell'ultima giornata con l'Inter un meritatissimo, almeno a mio avviso, secondo posto in classifica, dovesse arrivare. Le chiedo se c'è l'idea effettivamente il prossimo anno di sedersi al tavolo dei grandi e provarci davvero per lo scudetto, perché i numeri dicono che questa squadra può realmente impensierire anche squadre storicamente ben più blasonate.
Ma mi pare che al tavolo dei grandi l'Atalanta si è seduta da diverso tempo. Basti dare un'occhiata ai risultati che Giampiero Gasperini ha ottenuto nei 4 anni in cui ha guidato l'Atalanta e la sta guidando. È partito da un 4º posto, poi un 7º, poi un 3º, adesso è 3º e contende all'Inter il 2º posto in quello che si annuncia come uno spareggio molto interessante sabato prossimo a Bergamo. Ma la dimensione di grande squadra l'Atalanta l'ha raggiunta sia dal punto di vista societario, sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista della mentalità. Ieri sera il primo tempo di Parma è stato giocato a rallentatore, ma come era comprensibile che fosse, al termine di uno sforzo enorme che la squadra ha sostenuto dopo la ripartenza, essendo in attesa del risultato del Milan la formazione che ha ottenuto il maggior numero di punti in questa ripartenza. Quindi credo che ci sia un progetto molto chiaro che riguarda anche le strutture societarie, i lavori tuttora in corso per continuare la ristrutturazione dello stadio, gli investimenti fatti nel settore giovanile e nel centro sportivo. Una grande squadra si muove a tutto campo e soprattutto anche sul mercato non è più l'Atalanta che aveva bisogno non molto tempo fa comunque di obbedire alla logica che prevedeva una o due cessioni eccellenti, ma senza il rafforzare e senza andare a prendere giocatori che poi le consentissero di fare ulteriori salti di qualità. La dimensione dell'Atalanta è cambiata dall'avvento dell'era Gasperini e credo proprio che la campagna acquisti estiva sarà improntata alla volontà di rafforzare ancora di più l'organico a disposizione del tecnico torinese.
Io veramente mi ricollego ancora all'argomento col quale abbiamo aperto, restando in casa Atalanta, direttore, perché a me poi non sembra nemmeno così difficile capire che la crescita di una squadra nasca dalle basi e dalle fondamenta, quindi da una società solida, forte, con delle idee chiare, con una programmazione chiara, con uno stadio di proprietà. Poi sicuramente magari si potrebbe passare, ecco, questo sì, secondo me sarebbe un tema da affrontare in Lega o comunque alla FIGC, sulla distribuzione dei diritti TV. Quelli sì, magari possono essere riscritti in maniera diversa per cercare di aiutare anche i club che hanno meno introiti, non premiare soltanto chi ha giustamente la maggior visibilità e quindi porta il bacino d'utenza più grande. Però lì avrebbe un senso. Arrivare a pensare di cambiare o stravolgere le regole del gioco pur di interrompere un dominio che oggettivamente è sul campo,
che è sempre un po' l'ultima razza, no? Arrivare
sì,
alle regole fondamentalmente.
Sì, qua sembra che tra poco vince chi porta il pallone, e a me questa cosa sinceramente, direttore, un po' preoccupa, perché sembra che invece di cominciare a pensare di andare avanti qualcuno faccia dei passi indietro o non abbia capito qual è l'esempio da seguire.
Ma io penso che abbiamo citato l'Atalanta, abbiamo citato il Sassuolo, lo stesso Verona che ha fatto un grande salto, certo, di qualità grazie alla guida di Juric e all'organizzazione societaria. Ci sono degli esempi virtuosi che dimostrano come intanto le regole non si cambino mai in corso d'opera. E poi io francamente mi aspetterei, al termine di un campionato così eccezionale, così anomalo come quello che si concluderà nel prossimo fine settimana, i complimenti a chi ha vinto, perché il
per
campo
esempio
riconosce sempre il merito sportivo e la prima cosa da fare è complimentarsi con chi alla fine è risultato più forte. D'altra parte quest'anno, a proposito di competitività, rispetto al predominio che era stato in alcuni casi assoluto, l'anno scorso la Juventus vinse aritmeticamente il titolo alla 33esima giornata. Quest'anno lo ha fatto suo quando al termine della stagione mancavano 180 minuti. Quindi è chiaro che le altre rivali, anzi secondo me, si costituisce un fattore di incremento della concorrenzialità, uno stimolo,
certo,
per le avversarie della Juventus, quello di cercare di rafforzarsi per spezzarne il predominio. Ma ripeto, qui stiamo parlando di una competizione sportiva e a vincere è il merito sportivo, quindi chi è più forte, chi è più bravo al termine di una stagione peraltro così anomala come quella che sta per concludersi, ha il diritto di ricevere gli applausi.
Sono d'accordo, io resto a Napoli, direttore. Ieri la vittoria dell'Inter 2-0 contro il Napoli, diciamo che sportivamente parlando a livello di classifica conta poco. Ieri era una gara nella quale si dovevano vedere più che altro le condizioni dell'Inter, che vuole ancora il secondo posto, e del Napoli che dovrà affrontare il Barcellona. Io facevo due conti. L'anno scorso il Napoli, se non erro, ha chiuso a 11 punti dalla Juventus ed era seconda in classifica. Quest'anno ha una gara dal termine, settimo, e a 24 punti dalla Juventus. Il problema era soltanto Ancelotti a Napoli di quest'anno o ce ne sono altri, e quali sono, direttore?
No, è evidente che i risultati ottenuti nella prima parte dell'annata abbiano fatalmente inficiato l'esito finale e il piazzamento finale della squadra. È chiaro che in questo momento si tratta di capire, ma lo stiamo già capendo, quale tipo di strategia intenda perseguire il Napoli per risultare più competitivo, e mi pare che la scelta più oculata e più azzeccata sia quella di consentire a Rino Gattuso di lavorare con la massima fiducia, anche perché il tecnico calabrese ha fatto veramente grandi cose a Napoli. E poi non sottovaluterei affatto il prossimo impegno con il Barcellona. È vero che la squadra di Gattuso parta sfavorita dal pronostico, però questa sarà una edizione della Champions League nelle sue battute più importanti assolutamente imprevista ed imprevedibile, a cominciare anche dalla formula della finale a 8 alla quale il Napoli potrà partecipare, così come la Juventus, se riuscirà nell'impresa di eliminare il Barcellona, così come la Juventus dovrà eliminare il Lione. Quindi io penso che, al di là del dato numerico circa il distacco inflitto dalla Juventus ai partenopei, Gattuso abbia gettato le basi per un grande rilancio nella prossima stagione della sua squadra. Se poi finalmente si chiuderà anche questa vicenda che ogni giorno ci riserva nuovi capitoli, mi riferisco all'acquisizione del cartellino di Osimhen, beh, questo è un signor attaccante.
Un signor attaccante, direttore, che secondo lei merita le cifre alle quali poi arriverà a Napoli, perché 50 milioni di investimento, e su quello non discuto più di tanto, perché sappiamo che ormai il mercato, nonostante anche il coronavirus, ha e vive ogni giorno cifre praticamente distorte rispetto anche soltanto a qualche anno fa. Io mi interrogo più sul contratto al giocatore quinquennale a 4 milioni e mezzo a stagione per un ragazzo che di fatto ha giocato una stagione a altissimi livelli, ma ancora ha tutto da dimostrare. È chiaro che quello del Napoli è un all-in molto importante su un giocatore poco più che ventenne, un all-in meritato almeno a suo avviso?
È un attaccante di grande talento che deve fatalmente misurarsi in un torneo molto più competitivo e molto più difficile, con tutto il rispetto, ma rispetto a quello in cui si è imposta l'attenzione generale. Poi io sono d'accordo sul fatto che la valutazione sia assolutamente eccessiva. ma è altrettanto vero che in questi anni siamo stati abituati a quotazioni anche astronomiche di cartellini di giocatori, per non dire poi dei loro ingaggi, che però sono imposti dalle logiche di mercato. Osimhen interessava o interessa, se vogliamo usare il tempo presente, visto che l'affare non è ancora ufficialmente concluso, anche altri club, e in questo modo scatta il meccanismo della domanda e dell'offerta, che fatalmente porta a un rialzo delle quotazioni del giocatore.
Chiaramente per un Osimhen che entra c'è un Milik che dovrebbe uscire, l'abbiamo visto anche già uscito un po' dai meccanismi del Napoli.
Oggi grande protagonista anche della prima di tutto Sport,
sì,
oltretutto,
sì, sì, esatto. Ieri era assolutamente fantasma in campo, sembra ormai il famoso segreto di Pulcinella, si dice a Napoli, direttore di un Milik che sarà il prossimo attaccante della Juventus. Intanto, perché ciò accada, cosa deve succedere ancora, o se la trattativa è più avanti di quello che si pensa?
No, deve succedere che le due società trovino un accordo sul prezzo del cartellino. Come ben sappiamo, si era partiti da una base di circa 40 milioni di euro. Non accettando contropartite tecniche allo stato attuale, l'operazione deve concludersi in termini, sulla base di termini squisitamente economici. Però, per quanto risulta a noi, e mi pare che anche l'indizio fornito dagli scommettitori, che addirittura hanno tolto dalle loro lavagne elettroniche la possibilità di scommettere sul possibile trasferimento di Milik dal Napoli alla Juventus, le indicazioni siano chiare. La mia sensazione è che adesso deve terminare il campionato, poi ci sarà ovviamente l'appuntamento nel Champions League, ma questa sia un'operazione destinata ad andare in porto entro la fine di agosto.
Ecco direttore, tra i colpi in essere per la Juventus, o almeno quelli su cui i bianconeri stanno lavorando, c'è anche, come voi di Tutto Sport avete indicato nel corso di questa settimana, la situazione legata a Nicolò Zaniolo. Uno Zaniolo che fosse per lui non lascerebbe di fatto la Roma, uno Zaniolo che però, e non ricordo sinceramente almeno nel recente passato un'altra situazione di questo tipo, sembra essere molto scomodo all'interno dello spogliatoio giallorosso, qui da queste parti dei malumori degli altri suoi compagni di squadra se ne parla praticamente tutti i giorni ormai. Ecco, una situazione della quale la Juventus potrebbe andare ad approfittare, posto che parliamo di un giocatore dal valore assoluto, nonostante abbia anche lui tanto da dimostrare.
Ma io credo che tutto sia legato all'evoluzione della situazione societaria della Roma. Sappiamo molto bene come prima del Covid Pallotta fosse arrivato ad un passo dalla cessione del club al multimilionario americano Friedkin, e sappiamo molto bene come invece l'esplosione della pandemia abbia bloccato tutto. In questi ultimi giorni ci sono segnali di una ripresa della trattativa. Ora, dall'esito di questa trattativa e dal futuro dell'assetto societario della Roma dipenderanno anche le mosse di mercato, e le mosse, quando si parla di mercato della Roma, fatalmente il giocatore al centro dell'attenzione non può che essere questo giovanissimo talento che è appena rientrato dopo una lunga sosta causata da un grave infortunio e che dispone di potenzialità enormi. Quindi io penso che in questo momento la situazione sia assolutamente fluida, ferma restando la volontà ribadita ad ogni peso spinto dalla Roma di non cedere Zaniolo. Quindi questo è un dato di fatto, il mercato si deve veramente seguire minuto per minuto. Allo stato attuale sappiamo che molto, se non tutto, dipenderà dall'evoluzione dell'assetto societario della Roma. Se rimarrà questo sarà un conto, se invece cambierà la proprietà sarà un altro.
Direttore, le propongo qualche messaggio che è arrivato al 3382 0013, perché i nostri ascoltatori sono scatenati sul primo spunto di dibattito che abbiamo affrontato quest'oggi. Anziché i playoff, che personalmente ritengo non abbiano nulla a che vedere con i massimi livelli del calcio, anche perché la formula playoff di fatto con il calcio ha poco a che fare, se non per qualche rara eccezione, proporrei ogni anno un draft stile NBA, dove le ultime classificate della stagione precedente abbiano le prime scelte tra i migliori giocatori del campionato primavera o delle serie minori, come in NBA. Potrebbe essere un buon viatico per aumentare anche il flusso economico entro i confini italiani e garantire poi dei capitali a squadre di bassa classifica, scrive Marco da Vicenza. Che ne pensate? Sottopongo a lei il pensiero, direttore.
Ma io penso che il nostro calcio, pur tra mille difetti e pur certamente coinvolto in una situazione economica che si annuncia molto pesante per la prossima stagione, a meno che non intervengano fattori tipo un nuovo accordo televisivo, che però scatterà dal 2021, visto che l'attuale è in essere sino al 30 giugno dell'anno prossimo, e considerato l'interesse di 6 fondi ad entrare nella partita dei diritti televisivi. Io penso però che la formula attuale del campionato debba essere mantenuta. Francamente i playoff sarebbero stati un'opzione in caso di emergenza, ma questo la Federcalcio lo aveva sempre affermato sin da quando si discuteva se, come e quando ripartire. Ma io credo che non sia questo il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione riguarda il fatto che le rivali della Juventus in questi anni evidentemente non hanno battuto le strade giuste dal punto di vista del rafforzamento del proprio organico, dei tecnici scelti per guidare le rispettive squadre, per cercare di ridurre la distanza dai bianconeri. Però ripeto, già questo campionato sta dando segnali importanti, perché l'Inter, grazie alla vittoria di ieri sera, significativamente ha già collezionato i punti che collezionò Mourinho nella stagione del triplete, per non dire poi della sua migliore difesa del campionato. Quindi è evidente che ci sia un processo di vistoso miglioramento dell'Inter. Abbiamo parlato dell'Atalanta, ma la stessa Lazio ha disputato una stagione molto brillante, tant'è vero che adesso sono scomparsi i critici che invece muovevano a Simone Inzaghi appunti molto pesanti quando la squadra perdeva, quando visse quel ciclo di partite negative. Ma dobbiamo sempre ricordare come l'organico della formazione biancoceleste non potesse essere paragonato dal punto di vista quantomeno quantitativo a quello della, certo, Juventus. Ecco, bisogna trarre, a mio avviso, insegnamento da queste esperienze. Io mi auguro, ma credo che proprio la Lazio lo farà, che ci sia un grande rafforzamento dell'organico biancoceleste, perché quando scendi in campo in campionato, quando dopo 13 anni torni a giocare in Champions League, questo è un grande risultato per il club di Lotito.
Assolutamente.
Quando hai la Coppa Italia devi fatalmente pensare che una stagione non finisca mai. Credo che questa affermazione si attagli perfettamente alla stagione in cui epilogo stiamo vivendo.
L'affascinerebbe in tal senso, direttore, l'arrivo di David Silva alla Lazio, visto che se ne è parlato tanto ieri?
Beh, è un grande giocatore. Ogni grande giocatore che approdi nel nostro campionato è il benvenuto. Un grande giocatore, perché è un giocatore che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, che apporterebbe esperienza ad altissimo livello internazionale, qualità, tutto ciò che può contribuire a migliorare il tasso tecnico del nostro campionato è il benvenuto.
David Silva, Luis Alberto dietro Immobile non sembra malissimo come pacchetto offensivo, cioè, con Milinkovic-Savic sulla linea mediana, con questo
Lucas Leiva che fa da carro armato lì.
Potrebbe nascere, qui interrogo anche il direttore a livello tattico, una sorta di 4-3-2-1 ancelottiano stile Milan dei tempi andati, no? Con tanta fantasia dietro la punta.
Così, credo che sia uno dei centrocampi più forti della Serie A,
se non il più forte,
così, quello della
se
Lazio.
Non il più forte,
con David
tanto.
Silva diventerebbe qualcosa di incredibile. E a livello di Champions, e chiedo lumina al direttore, in Champions League spesso vince la squadra che ha il centrocampo più forte.
Assolutamente.
Sì, vero. Sì. Le cose stanno proprio così. Tant'è vero che io sono molto curioso di seguire questa finale a 8, perché è imprevista ed imprevedibile a causa degli effetti della pandemia anche sul calendario delle competizioni europee, non soltanto di quelle nazionali. Però è un fuori di dubbio che le formazioni che parteciperanno, quelle che sono già qualificate e quelle che sono in ballottaggio per entrare nei quarti di finale, sanno perfettamente quanto il centrocampo sia il reparto che deve essere altamente qualitativo, soprattutto quando si misura in ambito europeo e nel più importante torneo continentale.
Ecco, a proposito di centrocampo, direttore, qui ci arriva un messaggio riguardo il mercato del Milan. Io preannuncio all'ascoltatore che alle 11 apriremo ovviamente le linee con la redazione di tuttomercatoweb.com e approfondiremo le ultime sul mercato rossonero, anche per quanto riguarda ovviamente la situazione rinnovi Ibrahimovic e Donnarumma. Però ecco, io ripensando all'evoluzione straordinaria del Milan di Pioli post lockdown, io penso anche a un tema tattico che poche volte viene magari citato, perché gli attaccanti si hanno fatto un grande lavoro, l'apporto soprattutto emozionale oltre che anche tecnico di Ibrahimovic, però la funzionalità della coppia Bennasser che sì davanti alla difesa, almeno a mio avviso, è stato il vero segreto della straordinaria solidità che il Milan ha ritrovato nel corso di questo finale di stagione. Non so se lei è dello stesso avviso.
No, sono assolutamente d'accordo, non ci sono dubbi, questa è stata la chiave di volta della ripartenza del centrocampo del Milan. E peraltro sono curioso di verificare se Bonaventura rimarrà, perché il suo contratto è in scadenza in questa stagione, perché l'ex atalantino a mio avviso è un elemento di grande equilibrio che Pioli conferisce al proprio centrocampo. Ma che sia Bennasser siano stati l'architrave del pacchetto centrale di Pioli, soprattutto che sì, che abbiamo rivisto giocare sui livelli atalantini, quelli che lo consacrarono all'attenzione generale, che indussero il Milan ad acquistare il suo cartellino, anche se grazie a Pioli ha ritrovato lo smalto, l'entusiasmo, la determinazione e soprattutto è in condizioni atletiche eccezionali.
Sì, tra l'altro devo dire che ha ridato proprio spessore al centrocampo del Milan. Dove c'è Ibrahimovic? Le chiedo, direttore, se Ibra resterà anche l'anno prossimo, secondo lei?
Io me lo auguro fortemente, perché quando si parla di fuoriclasse di questo calibro, una carta d'identità non conta assolutamente. Ibrahimovic ha avuto la forza di rialzarsi dopo il grave infortunio che patì nelle fila del Manchester United. Ha vissuto l'esperienza americana, è tornato a giocare in Serie A sia per evidenti legami affettivi con il Milan e con l'ambiente rossonero, sia perché è consapevole dell'apporto che avrebbe potuto dare e che ha dato al Milan. E quindi io credo che Ibrahimovic e Donnarumma debbano essere due capisaldi anche della prossima stagione. L'avvento di Ibrahimovic ha impresso una autentica sterzata, prima di tutto la condizione psicologica di un Milan che, non dimentichiamolo, alle spalle si era lasciato prima di Natale la batosta di Bergamo con l'Atalanta, e abbiamo visto quale sia stata la differenza fra quel Milan e quello che abbiamo visto affrontare i nerazzurri di Gasperini nella gara di ritorno. Quindi io credo proprio che ripartire da Ibrahimovic e ovviamente prolungare il contratto di Donnarumma, che è sempre più, a mio avviso, un simbolo del Milan. Noi stiamo parlando di un ragazzo che ha soltanto 21 anni e che sta per giocare la partita numero 203, mamma, con la maglia rossonera. Ed è titolare della nazionale.
È impressionante.
È un fenomeno, Donnarumma. E quindi un Milan che sfrutti l'onda di rilancio ai massimi livelli innescata dal lavoro di Pioli non può, a mio avviso, prescindere né da Donnarumma né tantomeno da Ibrahimovic.
Ripensando all'impatto anche dei singoli, io so che Vincenzo su questo mi verrà sicuramente dietro, su questo concetto, direttore, perché non vedo in questa serie altri giocatori che su una singola squadra risultino altrettanto fondamentali come è stato Kulusevski quest'anno con il Parma. 10 gol, 9 assist al suo primo anno di fatto da titolare.
Sì,
esatto. Ecco, direttore, vengo da lei anche in ottica futura per questo giocatore che davvero ci sta facendo divertire tantissimo quest'anno. Prossimo anno, ovviamente, già acquisto importante della Juventus. Lo immaginiamo in un ruolo in cui la Juventus in questo momento sta incontrando qualche piccola difficoltà a livello tecnico con Bernardeschi. Kulusevski per questa Juve, noi sappiamo che i bianconeri ci vanno sempre molto cauti nell'inserimento dei giovani, però stando alle prestazioni in campo questo giocatore arriva alla Juventus praticamente per fare il titolare, non so se lei è d'accordo.
Ma questo è un giocatore, io ho avuto modo di seguirlo quando militava nella primavera dell'Atalanta, peraltro diede un contributo fondamentale alla conquista del titolo dei ragazzi di Brambilla. Questo è un giocatore che a soli 20 anni dimostra una maturità, un bagaglio tecnico, una prestanza fisica, una condizione e una duttilità tattica davvero impressionanti. Il suo primo tempo di ieri sera contro l'Atalanta è stato, secondo me, paradigmatico, perché ha dimostrato che cosa possa fare Kulusevski inserito nella Juventus. E tra l'altro, io presumo che partirà come esterno d'attacco, però proprio in virtù della sua duttilità lui può fare benissimo anche l'interno. Ha soltanto 20 anni questo ragazzo, quindi calato in una realtà, quale sarà quella bianconera, ed essendo un grande professionista, perché le cronache e chi lo ha scoperto, lo ha lanciato e lo ha valorizzato, in questo caso da Versa al Parma, ci raccontano come sia un ragazzo di 20 anni ma abbia la maturità di un trentenne. Diciamo che per certi versi credo che possa essere accostato al modo di interpretare questa professione che ha reso De Ligt in quest'anno talmente forte da indurre Maurizio Sarri, nell'intervista che abbiamo pubblicato ieri al suo grande amico Virgili, la confidenza che il tecnico della Juventus ha fatto proprio alla persona alla quale ha dedicato il suo primo scudetto della carriera, e ha accostato De Ligt alla volontà e alla capacità, alla determinazione di Cristiano Ronaldo di migliorarsi ogni giorno. E Kulusevski è così. Kulusevski è uno che arriva per primo agli allenamenti, che non conosce la fatica e che, soprattutto lo abbiamo visto ieri, dispone di un bagaglio tecnico di primo ordine. E ripeto, stiamo parlando di un ventenne.
Arthur, Jorginho, Bentancur con opzione Rabiot, questo potrebbe essere il centrocampo dell'anno prossimo della Juventus in chiusura, direttore?
Sì, potrebbe essere. Potrebbe essere perché Jorginho sarebbe il coronamento ideale del centrocampo che Sarri ha in testa. Dipenderà molto anche dai rapporti che, secondo le cronache londinesi, non sono esattamente idilliaci tra il centrocampista della nazionale e il club di Stamford Bridge. Però è fuori di dubbio che, a mio avviso, Paratici voglia lavorare sempre più sulla pista Jorginho, perché costruirebbe un centrocampo, intanto un mix di gioventù e di talento. Abbiamo parlato di Kulusevski, di Arthur che ha 23 anni, di Bentancur che ha compiuto 23 anni nello scorso giugno, e che lo stesso Rabiot, che è un giocatore recuperato. Ricordiamo le prestazioni di Rabiot agli inizi della sua avventura bianconera, quando si è lasciato alle spalle praticamente una stagione di inattività ai massimi livelli per via del contenzioso in essere con il Paris Saint-Germain. E la strada questa che la Juventus sta battendo, di rinnovamento nella continuità, se così vogliamo definirlo.
Allora, con questo chiudiamo l'editoriale di oggi. Direttore, grazie per essere stato con
noi.
Buon lavoro.
È stato un piacere. Come sempre, permettetemi, se posso, di ricordare alcune iniziative che sono in cantiere, perché domani per noi sarà una data molto importante e significativa. Il 30 luglio 1945, in edicola, costava 5 lire, uscì il primo numero di Tutto Sport, fondato da Renato Casalbore, questo grande giornalista salernitano che scomparve poi con il Grande Torino il 4 maggio del 49 a Superga. E quindi domani noi festeggeremo i nostri 75 anni con un inserto speciale, al quale abbineremo il libro che abbiamo dedicato a Cristiano Ronaldo e che è letteralmente stato ristampato a furor di popolo, così come la copertina plastificata della storica prima pagina che Tutto Sport l'altro ieri ha dedicato al nono scudetto consecutivo della Juventus. Quindi abbiamo una serie di iniziative editoriali proprio per solennizzare questo 75esimo compleanno, che andrà avanti per prossimi 75 giorni con pubblicazioni e anche con iniziative sul fronte digitale, del quale ovviamente vi daremo abbondantemente notizie. Però domani ci sarà questo inserto speciale proprio per solennizzare questo che per noi è un grande evento in un anno eccezionale, che però ancora una volta sta confermando la vitalità di questo straordinario giornale.
Assolutamente, su questo mi trovo perfettamente d'accordo, anzi un anno particolare, quindi questa è una festa che vale doppio, triplo, se vogliamo. E io conservo gelosamente la prima pagina formato targa che ho ricevuto da lei, direttore, quando sono venuto a trovarla lì con i suoi colleghi. Quindi veramente un grande abbraccio e un augurio speciale da parte di tutti quanti.
Domani saremo i primi a fare gli auguri, direttore, ci mancherebbe che non fosse così.
Grazie direttore.
Grazie a voi.
Alla
buona
prossima.
Giornata a Tutto Sport.